Islandia,
Francia,
Canada,
Polacca,
Svezia,
Mozambico,
Norvegia,
Austriaca,
Germania, Italia,
Francia,
Canada,
Polacca,
Svezia,
Mozambico,
Norvegia,
Austriaca,
Germania,
Italia,
Francia,
Canada,
Polacca,
Svezia,
Mozambico,
Boarding Pass, quarto scalo. Si ritorna dopo aver saltato un giro? Oggi sarà una puntata tutta rock e il nostro aereo punta ad est. Passiamo da Budapest e saliamo su in Polonia. E allora, per darci un po' di carica, sentiamoci subito Song to the Blair. Mentre noi decolliamo.
I got my head checked by a jumbo check. Wasn't easy, but nothing is. No. It's not my problem.
Torniamo in studio, sale di registrazione dell'Adisu, salutiamo Kush, il nostro regista, dietro il vetro che non c'è. E questa volta la strana coppia si è riunita, con me alla mia destra c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe.
Ciao Fra, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora come andiamo? Siamo attivi? Siamo vivi, stravivi?
Siamo stravivi, pronti per iniziare con un nuovo programma che anche oggi abbiamo tanti ospiti.
Sì, ci sono venuti a trovare due ragazzi che studiano, li presentiamo subito. Uno è Leonardo Stilo.
Ciao, ciao a tutti.
Un altro è Davide.
Il cui cognome?
Al finito.
È un'altra ragazza che viene da lontano.
Sì, ciao, vengo dalla Polonia e faccio Erasmus qua.
E come ti chiami?
Mi chiamo Justyna.
Ah, Justyna.
Allora salutiamo anche Justyna che ci viene a trovare direttamente dalla Polonia. Allora, oggi ragazzi, come vi dicevo prima, parliamo di Est, parliamo di grandi e nuove scelte che si fanno una volta nella vita, Erasmus sempre, come topic, e andiamo sempre a parlare subito con Leonardo. Allora, che è stato in Erasmus a?
In Ungheria, a Budapest.
Allora Leonardo, come viene questa scelta? Da cosa ti nasce una meta così diversa rispetto alle solite Spagna, Francia?
Principalmente il fattore che mi ha spinto a propendere più per l'Ungheria è la curiosità, in quanto c'era l'intenzione di visitare e capire come vivevano gente che hanno affrontato una storia un po' differente dalla nostra e capire un po' culture totalmente diverse rispetto a quella italiana.
Ecco, proprio a proposito di gente, come sono questi magiari?
Ma i magiari sono gente che col tempo riesce anche ad amare, però inizialmente sono persone parecchio chiuse che senza ombra di dubbio il loro carattere risente molto della storia che hanno vissuto, del periodo del comunismo che negli anni li ha parecchio limitati, soprattutto nei rapporti interpersonali.
Chiaramente c'è stato molto contrasto, ci sono stati anche chiaramente molte occasioni in cui hai potuto constatare anche le differenze fra italiani e magiari. Proprio veniamo a questo punto, l'italiano invece, come è visto fra i magiari?
Fra i magiari o fra le magiare? Perché facciamo... cioè, ci sono aspetti un po' differenti tra le due cose.
Parliamo di questi due aspetti.
Ma in linea generale, l'italiano è...
Sai,
visto...
ci sono tanti stereotipi che accompagnano l'italiano in giro. Siamo tutti pizza, spaghetti. Come siamo visti invece a Budapest e dintorni?
Più che stereotipi, mi sono reso conto che quelli italiani, almeno per quanto riguarda l'Ungheria, sono dati di fatto, in quanto sono cose che ormai sono inculcate nella... è un modo di vedere inculcato nella cultura ungherese. Per quanto riguarda in maniera più generale, diciamo che l'italiano è visto come una persona solare, una persona che è molto... non si fa molti problemi a intraprendere rapporti interpersonali. Per quanto riguarda il fattore con le ragazze, è un'arma a doppio taglio, in quanto se ti avvicini è capace che sei visto come il solito italiano, il classico porco, scusate, che si avvicina alle ragazze solo per uno scopo, purtroppo.
Vogliamo abbattere una volta per tutte questi luoghi comuni, gli italiani, quando andiamo all'estero non siamo così, diciamolo a tutti. Francesco, che mi dici tu?
Io lancerei un pezzo a questo punto, sorvolerei su questo e ci andiamo a sentire The Pretender, guarda caso, dei Foo Fighters.
Are you ready? I'm finished making sense.
Ed è con i ritmi, con il rock dei Foo Fighters che ritorniamo in studio riparlando con Leonardo. Allora Leonardo, uno dei luoghi che si supponeva chiaramente tu frequentassi maggiormente era l'università. Allora, ci auguriamo che tu abbia frequentato abbastanza.
Assolutamente sì, ovvio.
Che se non sbaglio era fuori da Budapest.
Sì. L'università era a Kecskemét, un paesino a circa un'ora di treno da Budapest.
Ecco, e cosa ci dici? Hai notato molta differenza fra la capitale e la provincia, il resto della nazione?
Questa è probabilmente la cosa che più farà riflettere vivendo in Ungheria per un periodo di tempo abbastanza lungo, è che Budapest e il resto dell'Ungheria sono due mondi totalmente differenti.
Certo.
Budapest è una città ricca, è un posto dove ci sono divertimenti, dove c'è un certo livello di istruzione, dove puoi trovare tante opportunità sia a livello lavorativo sia a livello umano. Il resto dei
penso
paesi
anche di divertimenti comunque.
Sì, sì, assolutissimamente. Infatti l'ho messo al primo posto, divertimenti, l'ho citato per prima. Però il resto dell'Ungheria invece è un posto talmente differente. Si nota molto la povertà, si vede che anche la gente è un po' più chiusa rispetto alle persone che vivono in Ungheria, che vivono a Budapest, certo, nella capitale.
Ritorniamo un attimo all'università. Come ti sei trovato? Voglio dire, anche il rapporto con i docenti. In Italia magari penso sia un po' freddo, c'è un po' di distacco all'università. A Budapest invece?
Ma il rapporto con i docenti per noi Erasmus era una cosa un po' particolare, in quanto nella nostra università, quella di Kecskemét,
sì,
noi studenti che venivamo da paesi esteri eravamo in pochi, eravamo meno di 10, quindi il nostro rapporto con loro era abbastanza colloquiale, abbastanza, diciamo, friendly, quindi
sì,
noi non abbiamo avuto problemi a interagire e ad avere una comunicazione abbastanza assidua con loro, cosa che comunque non avviene spesso con gli studenti del posto.
Ho capito. Ma invece, sempre a proposito di studenti, ci sono agevolazioni in giro? Magari, non so, per i prezzi dei biglietti?
Sì, assolutissimamente. C'è la carta studenti che ti permette di avere sconti, soprattutto per quanto riguarda i trasporti, sia a livello cittadino, urbano, che a livello regionale. C'è uno sconto particolare che è fantastico sui treni, che paghi il 70% in meno, e per gli studenti ti apre parecchie porte per viaggiare in particolare e ti incentiva a visitare il resto del paese.
Mandiamo un invito a Trenitalia dunque di seguire l'esempio delle ferrovie ungheresi.
Dopo questo invito a Trenitalia, io voglio sempre rimanere in tema turistico. Allora Leo, una persona che non è mai stata in Ungheria, tu cosa consiglieresti di vedere, oltre soltanto naturalmente la capitale? Creaci un immaginario itinerario turistico da seguire, indicandoci due o tre città.
Beh, ovviamente, come tu stesso hai detto, a parte Budapest, che è una città fantastica della quale ti innamori subito già dalla prima sera, dal primo giorno che vivi lì, che va vissuta nella sua totalità, dell'Ungheria dei posti che più mi hanno colpito sono stati sicuramente il lago Balaton a ovest dell'Ungheria, e poi altre città quali Pécs. Consiglio anche Kecskemét, la città dove ho studiato, dove andavo all'università, e Szeged, che è uno dei tre centri più importanti universitari in Ungheria, che viene definito un po', diciamo, la Perugia dell'Ungheria.
Allora ragazzi, prendete appunti, noi andiamo a sentire un altro pezzo. Sting, Englishman in New York.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Man in New York.
one bad kid to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
E allora torniamo in studio dopo aver sentito Sting col suo Englishman in New York e riprendiamo la parola da mentre Giuseppe si è prenotato un bel viaggetto per Budapest per lo Sziget Festival 2008.
Ho già visto, quest'estate sono là, ragazzi.
Quest'estate, agosto 2008, lo troverete lì, sfattissimo.
No, comunque, no, no. Mamma, non è vero, non è vero, mamma.
Mamma, è vero, è vero. Poi mi chiama preoccupata. Allora Leo, prima hai detto una frase molto bella, ti sei sentito a casa a Budapest, ma ora ti faccio una domanda più pratica. Com'è? Hai avuto difficoltà a trovare casa a Budapest? E soprattutto il costo della vita rispetto all'Italia. Incentiviamo questi ragazzi a partire, forza.
Partite subito allora. Noi italiani, per quanto riguarda soprattutto il costo, parlando del costo della vita, noi italiani abbiamo un potere d'acquisto abbastanza elevato rispetto alle possibilità economiche ungheresi. Basti pensare che lo stipendio medio in Ungheria è 400 euro, quindi la situazione non è delle migliori a livello economico. Uno stipendio medio italiano lì va e fa il nabab, diciamo, una persona con uno stipendio medio.
Ma soprattutto tu con chi bazzicavi di più? Compagni di facoltà, amici che hai trovato fuori nelle discoteche, nei pubini, robe del genere, dici.
Principalmente, soprattutto nel periodo iniziale, con gente conosciuta nell'EIL, che è il corso di lingua ungherese fatto in un altro paesino, Pilicaba, un po' fuori Budapest. Comunque le nazionalità, più che altro Germania, Francia e Spagna, senza ombra di dubbio queste tre.
Leo, noi però sappiamo che tu, oltre ad essere un appassionato di viaggi, di Erasmus, di scambi internazionali, sei anche un appassionato di cucina, come ci dicevi prima.
No? Sì.
Senti, avresti qualcosa da consigliarci, qualche piatto tipico ungherese? Che magari, non so, ecco, penso che il piatto più conosciuto sia il goulash.
Sì, senza dubbio il goulash, però per far conoscere al resto della popolazione italiana un piatto un po' diverso,
sì.
Io vorrei parlare un attimino di un piatto dal nome quasi impronunciabile, si chiama paprika skrumpli, che è quasi uno scioglilingua per noi più che il nome di un piatto, però...
Innanzitutto partiamo
da una chicca un po' etimologica. Definiamo i due termini. Sono paprika, ovviamente la conosciamo tutti. È la paprika che non è il film di Tinto Brass, come voi maschietti saprete senza ombra di dubbio. Ma è la classica spezia ungherese che...
usata anche da Tinto Brass magari a volte. Chissà,
chissà, bisognerebbe chiedere in un'altra trasmissione.
Andiamo avanti.
Vediamo, comunque. Poi krumpli, che è il termine ungherese per la nostra patata.
Bene.
Senza nessun doppio,
Andiamo avanti.
La ricetta è molto semplice. Per quanto riguarda gli ingredienti, servono burro, olio d'oliva, cipolla, paprika in polvere.
Prendete appunti, mi raccomando.
Quindi qua si può scegliere se fa la piccante o meno. Un peperone verde, pomodoro, sale e pepe, ovviamente a scelta. È molto semplice, si mette l'olio in una padella, si fa soffriggere la cipolla e il pepe verde, aggiungi un poco d'acqua calda o brodo vegetale, metti tutti gli ingredienti fino a cottura ultimata. Semplicissimo.
Rifatevi la bocca dunque col nostro, come si chiede, col nostro skrumplitz, come ha detto?
Paprika skrumpli.
Paprika skrumpli. Boh. Sarà. Comunque, dopo questa rubrichetta culinaria che abbiamo voluto, con la quale abbiamo voluto omaggiare i radioascoltatori, adesso noi vogliamo fare un'altra domanda a Leonardo, la domanda fatidica, quella con la quale poi forse lo congederemo, no Giuseppe?
Penso proprio di sì.
Ma tu ci torneresti a vivere, a impostare la tua vita lì?
Pensaci bene, Leonardo.
Assolutissimamente sì, però con uno stipendio italiano, non con uno stipendio ungherese.
Con questa penale, risposta che passiamo poi alla seconda parte, ma non prima di aver ascoltato altri due brani, che sono, Francesco,
Nothing As It Seems dei Pearl Jam,
e poi avremo anche i Placebo,
The Bitter Hand.
Now
Giuseppe Francesco Dall'Adisu per la seconda parte del Boarding Pass, quarta puntata, e apriamo salutando ancora una volta Leonardo.
Ciao Leo.
Che ci lascia, va a lezione. E continuiamo con gli altri due ospiti della giornata. Allora abbiamo Davide.
Ciao a
Davide
tutti,
da?
Ciao. Io sono della provincia di Salerno, ma studio qui a Perugia da 7 anni ormai.
Hai quasi finito,
sì,
dicevi.
Fortunatamente quasi finito.
Invece l'altra ospite?
Io sono polacca, sono di Katowice, ma studio a Cracovia.
Ah, molto bene. Cracovia, tra parentesi, la città che
dove
ti ha visto
io?
Protagonista, sì, del tuo Erasmus.
Del mio Erasmus, ben 3 anni fa ormai, nel 2005.
Nel 2005,
sì.
Molto bene. Davide, iniziamo subito con te parlando un po' del paese che ti ha ospitato.
Sì.
Abbiamo sbirciato un po' su internet,
sì,
e abbiamo trovato il racconto di una ragazza che ha vissuto 5 mesi a Torun, non so se sei stato...
Sì. A Torun non sono mai stato, però l'ho sentita nominare.
Ecco, personalmente non ho idea di dove sia, magari la nostra Giustina può dirci qualcosa.
Sì. Allora, Torun sta al nord della Polonia, vicino
bene.
Ai laghi. Allora, una città molto bella, e poi in Polonia si dice che è la Pisa della Polonia, perché là c'è anche la torre pendente.
C'è una torre pendente,
sì.
Non siamo gli unici al
sì.
mondo allora.
Allora.
Leggevamo proprio su questo commento che la Polonia, ecco ti leggo proprio il commento,
sì.
La Polonia è bellissima, si mangia e si beve bene, si spende
sì.
pochissimo, un po' come a Budapest, quindi natura, arte, cultura e storia, il basso costo della vita, la vita mondana, insomma tutto alla grande. Davide,
sì.
ma che cos'è sta Polonia? Il
confermo.
Paese dei balocchi, che cos'è?
Confermo. Guarda, la mia
andiamo
esperienza
con ordine, scusa, andiamo con ordine,
sì.
per quanto riguarda il paese.
Sì,
tu hai
allora,
viaggiato?
Secondo, sì, io ho viaggiato, ho visto molte, molte città della Polonia, sia al sud che sono arrivato fino a Danzica che nel nord, mm-hmm. sul Mar Baltico. E devo dire che ogni città ha la sua caratteristica che la rende veramente bellissima. I paesaggi sono stupendi perché si va dalle montagne vicino Cracovia
sì.
al mare appunto di Danzica. E davvero è meraviglioso. Poi, come diceva anche questa ragazza e come diceva anche Leonardo, si spende poco perché il costo della vita è basso.
Ma tu in che mesi ci sei stato, Davide?
Io sono partito il 1 febbraio del 2005 e fino a metà aprile ha nevicato. Quindi,
lì ti voglio, lì
sì,
ti voglio.
E quindi vi dico la verità, io venivo riconosciuto come l'italiano vestito di lana da testa a piedi, mentre i ragazzi polacchi andavano magari un po' meno coperti.
Un pinguino, insomma.
Sì, sì, ma quasi un
ma
pupazzo.
Che temperatura hai raggiunto? Quanto ti sei sconvolto quel giorno?
Guarda, una sera siamo arrivati a meno 25 gradi.
E quindi per riscaldarsi uno doveva
quindi riscaldarsi
bere parecchio.
Si stava a casa a bere birra, vodka.
Solo birra.
Vodka soprattutto.
Vodka.
Sì, sì, sì.
Soprattutto perché non ti costava molto, credo.
No, va bene, i superalcolici costano sempre un
sì.
po' di più, però non quanto in Italia, ovviamente.
Cioè. E dici un po' che ti mangiavi là, va?
Mangiavo, beh, la cucina polacca naturalmente è parecchio pesante proprio per fronteggiare queste temperature. Quindi, non lo so, pieroghi erano le cose che mi piacevano molto. Con...
Ecco, li citati anche dalla ragazza.
Sì, sì.
Sono stati
sì,
definiti
sì.
come ravioli, ma specie di ravioli con un ripieno di cavoli e funghi.
Sì, è questi vero? Sono i pieroghi scapusto e gcibami.
Sentiamo un po' Giustina cosa ci dice.
Sì, ma poi i pieroghi possono cambiare, cioè possono cambiare, perché ci sono questi con cavolo e funghi, poi con carne e poi i pieroghi rusche con un tipo di formaggio. Poi si fanno anche i pieroghi dolci, cioè sì. Con la frutta, con,
insomma, sì. penso proprio che Super. Gli ascoltatori di Radiofonica si stiano leccando i baffi in questo momento. Basta pasta, basta pizza.
Sì.
Andiamo a mangiare all'estero, ragazzi.
Sì.
Va bene, Daviduzzo. Andiamo, prendiamoci un attimo una pausa dalla nostra chiacchierata,
sì.
ascoltando alcuni brani che ci avete portato.
Sì, abbiamo portato,
Polonia.
Penso il primo brano sia proprio Bratska, di un cantautore polacco molto famoso, che è Grzegorz Turnau.
Sì.
E parla appunto di una via a Cracovia.
La via in centro della città, che è una delle queste viuzze bellissime,
uh-huh.
e parla proprio di due innamorati in questa via.
Bene, e poi il secondo brano invece?
Il secondo brano invece si chiama Chłopaki nie płaczą, sì, cioè i ragazzi non piangono, e che è di un gruppo che si chiama T-Love, che è più moderno naturalmente, più giovanile.
Bene, andiamoci a sentire dunque.
Ok.
Ściął mróz, z nieba spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił, jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali.
Come si chiama la traduzione in italiano? Non è la traduzione.
Bratska. Artista cracoviano. Dopo via Cracovia, via Benedetta, studio Adisu, noi di Boarding Pass, musica di tutta Europa. E se passate da Cracovia e vedete via Bratska, poi non dite che voi noi non ve l'avevamo detto, vero Pe?
Come delle vere e proprie agenzie di viaggio, caro Francesco.
Esatto, altro che agenzie di viaggio, magari prendessimo una commissione, qua niente proprio.
Niente.
Ma comunque ragazzi, volevamo parlare con voi, a lanciare un appello a chi ci sente. Se siete in procinto di partire per l'Erasmus, avete vinto la fatidica borsa, bene, venitene a parlare qui con noi a Boarding Pass. Scriveteci a redazione@radiofonica.com, noi vi ascoltiamo. Radio Cuore, che momentino, hai visto?
ho visto. Allora ragazzi, abbiamo sentito parole in polacco e veniamo proprio a parlare del tema della lingua, no? Davide, il polacco è stato definito come una lingua incomprensibile, non ho sentito altri termini.
Incomprensibile no, ma difficilissima sì. È una lingua piena di suoni consonantici e poi ci sono 7 casi. E quindi è parecchio difficile, sì.
Da quanto dici, penso che tu non abbia imparato
molto. Io ho imparato pochissimo, quasi tutte frasi fatte. E sì, poi quando parlavo anche al supermercato, al negozietto sotto casa, parlavo in nominativo, senza declinare, coniugare.
Beh, però utilizzare un novantesimo della lingua.
Sì, sì, ma forse anche meno.
Hai qualche episodio particolare da raccontarci?
Beh, mi ricordo che quando andavo al negozietto sotto casa indicavo quello che volevo comprare. E per esempio dicevo Shinka, 100 gram, per chiedere un etto di prosciutto, ma era completamente sbagliato grammaticalmente.
Tra Davide o muto c'era poca differenza.
Sì,
insomma,
sì, sì, però le signore mi guardavano, sorridevano e capivano.
Dici qualcosa in polacco allora, Davide. La domanda viene spontanea.
Beh, posso fare una presentazione, perché vi ho detto ho imparato tutte le frasi fatte, quindi posso dire.
Sentiamo, sentiamo.
Dzień dobry, mam na imię Davide, jestem Włochem, jestem studentem, mam 25 lat.
No, e adesso passiamo alla versione ufficiale, il polacco ufficiale.
Sì. No, ha detto benissimo.
Ha detto benissimo.
Si è presentato, sì, ha detto buongiorno, mi chiamo Davide, sono italiano, sono studente, ho 25 anni.
Sei sicura che non abbia detto nient'altro, sai com'è qui?
Sono sicurissima.
Sei sicurissima?
Sì. Okay.
Davide, ma perché non ci dici una di quelle frasi che ti hanno insegnato i tuoi amici polacchi, quelle che ti servivano per conoscere quelle un po' più le ragazze da vicino?
Vabbè,
Davide,
tipo, per chiedere il nome, jak ma masz na imię?
Vai avanti, vai avanti. Quindi,
oppure poi chiedevo, tipo, jesteś wolna? Co robisz wieczorem? Cioè, sei libera, cosa fai stasera?
Ah, ritorno ai marpioni a bordo il pass!
Vabbè, marpioni, un po' una parola grossa, però
ci sono rimorchiatore italiano, no?
Sgamatissimo, sì. Davide, sgamatissimo.
Okay, sì, sì, grazie.
Ecco, visto che siamo in tema di persone, no? Parliamo un attimo, ecco, prendiamo l'argomento popolazione. Qui abbiamo una tipica esponente della popolazione polacca, Giustina, mi sembra comunque una ragazza molto simpatica, molto aperta.
Sì, sì, sì.
Ma sempre facendo riferimento a quei commenti, a quel blog che abbiamo trovato prima su internet, la ragazza ha scritto questo: il popolo, essendo, riferendosi al popolo polacco appunto, essendo nordico, si mostra abbastanza freddo anche nei confronti del forestiero.
Ma non sono completamente d'accordo, perché è vero che qualcuno può essere anche un po' freddo nei confronti degli stranieri, però io ho avuto ottime esperienze. Magari, ecco, generalmente i ragazzi sono un po' più restii ad aprirsi, a fare nuove amicizie.
Sì.
Anche se poi ho avuto conferma opposta con dei ragazzi polacchi che sono venuti qui, mentre le ragazze sono più interessate a conoscere gente straniera, questo sì.
Giustina, ragazzi, confermi?
No.
Giustina, dici un po', come siete i polacchi?
Ma secondo me questo cambia polacchi, anche dal luogo, nel senso la ragazza era al nord della Polonia, no? Invece Cracovia è una città un po' speciale, perché è città tipica studentesca per eccellenza, poi è una città veramente multiculturale, allora là la gente è più aperta, secondo me, questo di sicuro.
Giustina, complimenti per l'italiano, cioè ci ha stupito e stupirà anche i radioascoltatori di Boarding Pass.
Grazie.
Io vorrei farti una... Da quant'è che stai in Italia?
Adesso ci sono da 2 mesi.
Da 2 mesi, però
da
studi l'italiano
mesi,
da 2 anni.
Sì, ma all'università studio proprio la lingua e la cultura italiana. Allora,
brava, brava. Ma dici un po', qual è l'ostacolo maggiore che hai avuto quando sei arrivata qui, diciamo per ambientarti, ecco? C'è stato qualcosa che ti ha, diciamo così, atterrito e non ti sei più rialzata? No, sto scherzando.
Cioè, no, qua a dire il vero la mentalità italiana mi piace tanto, cioè, perché noi polacchi forse siamo un po' più freddi, ma siamo anche molto più seri. Invece qua si prende la vita molto tranquillamente. Questo mi piace tantissimo.
Non siamo seri. Se vedete i gestacci che sta facendo Giuseppe in questo momento, lo capireste. Noi non siamo tanto seri. Comunque ricordiamo alcuni personaggi famosi che la Polonia ha messo alla luce, tra cui Copernico. Che ci dici di Copernico, Giuseppe?
Vi dico semplicemente che se oggi sappiamo che non è la Terra ad essere al centro dell'universo, bensì il Sole, lo dobbiamo, ebbene sì, a un polacco, Copernico, Niccolo Copernico.
Sì, che peraltro ha studiato a Cracovia,
Ha studiato a Cracovia.
Sì,
e a Cracovia
è nato proprio a Toruń.
Ah, è nato a Toronto,
abbiamo parlato prima. Tutto gira intorno a noi.
Tutto gira. Oppure per gli appassionati di musica classica, credo che ringrazieranno sempre Chopin, sì. Grandissimo pianista polacco. Oppure ancora per gli amanti del calcio, Zibi Bonic, insomma, e soprattutto per noi juventini, un grande acquisto dalla Polonia. Ricordiamo ancora, non so, Marie Curie.
La prima donna che ha ricevuto il Nobel, no? In fisica e chimica, allora sì.
Per le sue scoperte sul radio, sulla radioattività. Vabbè, e poi chiaramente c'è Giovanni Paolo II, no?
Sì, Jan Paweł II, che naturalmente è molto molto venerato in Polonia perché appunto è considerato quasi un eroe nazionale.
E allora ragazzi, la nostra puntata volge al termine, facciamo la domanda più generale ai sì. nostri due ospiti e poi li congediamo. Qual è secondo voi il vero valore dell'Erasmus?
Beh, secondo me il vero valore dell'Erasmus è scoprire una realtà nuova in un altro paese dell'Europa, per sentirsi appunto più vicini a persone che sono sì culturalmente vicine ma anche diverse, differenti dalle nostre. E io penso che fare l'Erasmus in un paese dell'Europa centro-orientale sia magari più costruttivo di farlo in Spagna o Francia, che sono mete già conosciute, certo, e paesi che noi conosciamo molto meglio.
Questo è chiaro. Giustina, per te invece, qual è il vero valore dell'Erasmus?
Sì, sicuramente conoscere la gente nuova e anche la cultura, che è diversa, ma secondo me è una delle poche possibilità proprio di vivere in un altro ambiente, e questo è veramente un valore che non può essere scontato sicuramente.
Certo. Allora Giustina, facciamo un in bocca al lupo a te, un in bocca al lupo a Davide per la sua tesi, per il proseguo dei vostri studi, chiaramente.
Speriamo.
Ragazzi, è arrivato il momento dei saluti, volge al termine dunque la quarta puntata di Boarding Pass. Ringraziamo ancora i nostri ospiti, ripeto, Leonardo è stato con noi prima per parlarci di Budapest e dell'Ungheria, Davide per parlarci di Cracovia e della Polonia.
Grazie, ciao.
Giustina, beh, per fare la stessa cosa. Insomma.
Esatto.
Ringraziamo in regia Ale Kusch e il nostro supervisionatore Maurizio Tomaselli, perfetto capo, anche se insomma gli manca, come dire, se fosse juventino sarebbe pure meglio. E a questo punto, Francesco, come chiudiamo la puntata?
E allora chiudiamo questa puntata andandoci a sentire un ultimo pezzo dei Postal Service, The District Sleeps Alone Tonight, e vi saluto alla prossima puntata di Boarding Pass, quinto scalo.
Ciao a tutti!
Ciao. I am
the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Where the man and the crazy chief, one says sun and one says sleep. AM and FM, the PM too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Working for a rise, better my stick. Think my baby do sophistication. Seen the ads, cause it's nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jerk. Yeah, wait, bye-bye. Bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell ring. Take 1 hour, do your fine. Cheese boy girl. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has slapped to attention. Lunar landing of the dentist convention. Italian monster shoots a lot.